Arrivederci, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino e oggi ci avviciniamo a un tema fondamentale, molto importante, ovvero il Concilio di Costanza, concilio con il quale giunge a conclusione il grande scisma d'Occidente. Scisma terribile, iniziato nel 1378, che aveva per la prima volta colpito la Chiesa in modo così grave. Moltissimi gli antipapi della storia, decine e decine, ma sempre di breve durata o poco seguiti, nominati dall'imperatore, ribelle al Papa, ma senza di fatto nessun effetto davvero significativo sulla cristianità. Invece il grande scisma d'Occidente fu scisma nel modo più drastico e radicale possibile, perché appunto questa volta la durata è di decenni, di quasi mezzo secolo, e gli stati, le nazioni, le case reali si dividono seguendo l'una o l'altra obbedienza avignonese o romana. La frattura era così grave che effettivamente dopo un po', e si può dire fin da subito in un certo senso, diventa impossibile ai singoli fedeli, ma anche ai singoli sacerdoti, ai singoli vescovi, addirittura singoli santi, quindi persone particolarmente illuminate da Dio, come dire, avere la certezza razionale, assoluta di chi fosse il Papa. La situazione si fa così confusa e ai primi papi scismatici ne seguono altri, incominciano a esserci elezioni successive, conclavi che eleggono successori. E insomma, in poche parole, si arriva a cristallizzare, a pietrificare due linee, quella avignonese e quella romana, fra loro completamente separate e parallele, perché si sovrappongono e si considerano l'una verso l'altra scismatica, cioè ciascuno dei due papi considerava l'altro scismatico, scomunicato e non avente a che fare con la Chiesa. Voi capite bene che un conto è lo scisma di un antipapa nominato in modo grottesco da un imperatore come il Barbarossa, per esempio, per polemiche contro Roma. Un conto è una frattura che travolge e ottiene il seguito di interi episcopati, di decine di migliaia di membri del clero, di abati, di conventi, di ordini monastici. È cosa ben diversa. E quindi questo grande scisma, e in un certo senso questo caso unico, questo unico vero scisma che colpisce la Chiesa Cattolica nella sua storia bimillenaria, lascia ferite terribili, ferite atroci che abbiamo in parte già spiegato e che richiamo solo brevemente alla vostra attenzione. La ferita fondamentale è quella del degradare. Non dico distruggere, ma degradare terribilmente l'immagine del Papa. Direi l'idea del papato, cioè l'idea del papato ne esce a pezzi, profondamente compromessa, diminuita, del tutto privata di quell'alone di sacrale rispetto che comunque prima la avvolgeva agli occhi degli amici e dei nemici, anche per così dire, anche i nemici della Chiesa comunque riconoscevano ob torto collo la maestà suprema, il carisma, il fascino che in qualche modo inevitabilmente avvolgeva la figura del Papa, anche meno, magari meno valido o meno nobile, ma comunque vi era questo alone che era durato per tutto il Medioevo, attorno al Vicario di Cristo, che viene infranto in un certo senso con il grande scisma. Il grande scisma, quindi, al di là del fatto che durante di esso nessuno dei papi commette errori dottrinali o si pronuncia in modo eretico o altera la dottrina della Chiesa in modo, come dire, grave. Non accade questo, non ci sono errori o eresie particolari promulgate da questi papi scismatici, per esempio, avignonesi. Ma nonostante questo, e nonostante la relativa, come dire, moralità dei pontefici, sia romani sia scismatici, non ci sono papi scandalosi, papi che hanno una vita troppo dissoluta o che fanno cose che magari verranno fatte successivamente durante il Rinascimento. No, però la ferita rimane profondissima, una ferita in un certo senso irreparabile, nel senso che dopo il grande scisma, comunque il papato non potrà più, in un certo senso, tornare a essere ricco di quel fulgore che aveva prima, non potrà più tornare ai fasti, alla stima, all'alone di sacrale valore che in qualche modo lo aveva accompagnato sempre anche nei momenti più bui. È una ferita terribile e lascerà tracce profondissime che pian piano esploreremo fino al momento culminante, un secolo dopo dello scisma, della riforma luterana, del protestantesimo e della tragedia che si avrà con l'avvento del protestantesimo. Ma a questo punto, tornando a noi, rendiamoci conto che durante lo scisma si mettono in moto tutte le forze, diciamo le forze più sane in un certo senso, che si accorgono benissimo di come lo scisma sta, in un certo senso, umanamente parlando, per così dire, distruggendo la credibilità della Chiesa. E quindi queste forze, per esempio la Sorbona di Parigi, iniziano a cercare una via per uscire da questa situazione insostenibile. Vengono elaborate varie dottrine. Dai più autorevoli intellettuali e dai più autorevoli dottori, diciamo, di teologia del tempo. Ma queste soluzioni si riducono in definitiva a una soluzione, cioè l'idea che in qualche modo il Papa non è superiore all'Assemblea al concilio, anzi in qualche modo è inferiore, è sottoposto, e che deve essere possibile che un concilio, anche contro i papi o senza il loro consenso, li deponga, ne proclami un altro, insomma in qualche modo operi per il bene della Chiesa. Inizia a emergere questa idea, emerge grazie in particolare a alcuni intellettuali, il più famoso dei quali era il docente della Sorbona, Pietro d'Ailly, chiamato Aquila France, l'Aquila della Francia per la sua grande cultura, per la sua grande preparazione. Oltre a lui, Gerson, un altro grande intellettuale del tempo, Giovanni Gerson, fine teologo, opera nello stesso senso. Cioè iniziano questi due dottori, molto conosciuti e stimati, ma insieme a loro anche molti altri intellettuali e teologi, a sviluppare un'idea che potremmo chiamare, semplificando, un'idea conciliarista. Cioè l'idea che dove il papato come istituzione entra in una crisi atroce, irreversibile, apparentemente senza soluzione, diventa legittimo che un concilio operi anche contro il Papa o senza il mandato papale. Questa idea che ho un po' sinteticamente enunciato prende il nome di conciliarismo. Conciliarismo sta appunto in questo, nel pensare in ultima istanza che il concilio è superiore al Papa, che il Papa non è la suprema autorità della Chiesa, ma va considerato come subordinato al concilio. E questa è l'idea di fondo, ma su questa idea di fondo si intrecciano le variazioni più più astruse, l'idea che, faccio un esempio, l'idea che ogni nazione possa avere una specie di suo papa, che sia normale avere più papi e che ogni area politico-geografica potrebbe avere il suo. L'idea che lo stesso popolo, non solo i dottori, i vescovi, il concilio dei vescovi e cardinali, ma lo stesso popolo, la stessa chiesa discente, sia per così dire, forza che ha il diritto e il dovere di, in qualche modo, decidere quanto al papato. Insomma, si ha una terribile deviazione dottrinale che serpeggia un po' in tutto il corpo ecclesiale. Naturalmente, si comprende questo sforzo, si comprende anche questo errore, perché in effetti nasce a volte grandi errori nascono dall'amore per la Chiesa, non dall'odio. Ci sono errori che nascono dall'odio, errori che nascono dall'amore, cioè le persone a volte più sensibili, più amanti della Chiesa, che più soffrivano della crisi spaventosa che sta colpendo la Chiesa, giungono a conclusioni teologiche completamente errate e pericolosissime, che in questo caso noi poniamo sotto il nome di conciliarismo. Con conciliarismo si intende appunto l'idea che il concilio, cioè l'insieme, l'assemblea di tutti i vescovi o di una loro parte significativa, sia superiore al Papa. Questa concezione che in un certo senso rasenta l'eresia è del tutto erronea e si potrebbe dire prossima all'eresia, perché è di divina rivelazione che la Chiesa è monarchica e che ha in Pietro il vicario di Cristo e la suprema autorità che Cristo stesso nomina nel suo ruolo, ordinandogli di pascere i suoi agnelli per 3 volte. Quindi di fatto si rasenta, e per non dire che si cade in piena eresia, ipotizzando che il Concilio possa essere superiore al Papa. Però umanamente capiamo perché si cade in questo errore, perché sembrava di essere ormai in una situazione veramente disperata e dalla quale era impossibile uscire. E siccome tutti si rendevano che era assurdo avere due papi, due corti papali, che ormai duravano da decenni, pur di uscire dalla situazione, si ipotizzano le cose più astruse, più sbagliate, più eterodosse. E con ciò andiamo verso una svolta. La svolta si ha quando, di fatto, a inizio 400, nel 1409, un cospicuo numero di cardinali, sia italiani che avignonesi, si mettono d'accordo fra loro, perché era ormai chiaro, si era visto in più occasioni, che cercare di spingere i due papi avignonese romano a dimettersi era cosa impresa ardua, impresa impossibile. In pratica, pur avendolo promesso più volte, pur essendosi tentato più volte di farli dimettere entrambi, finiva che nessuno si dimetteva. Un po' perché ognuno temeva non dimissione dell'altro, un po' per gelosia del proprio ruolo e folle desiderio di non perdere quel potere, per quanto ciò lacerasse la Chiesa. Di fronte a ciò, nel 1409 a Pisa viene autoconvocato per questo accordo fra cardinali francesi e italiani, romani, un concilio che vede accorrere 24 cardinali, 90 vescovi, 87 abati e 300 dottori, cioè dottori ufficiali, maestri di teologia di alto livello, più altre figure, altri rappresentanti di abati assenti o di vescovi assenti, quindi un cospicuo numero di autorità ecclesiastiche, anche se non poi così totale, ma comunque cospicuo. E questo concilio acefalo vuol dire senza papa, fatto contro la volontà dei due papi regnanti, nessuno dei due appoggia il concilio di Pisa. Questo concilio di fatto giunge a proclamare i due papi avignonese e romano, Papa Gregorio e Papa Benedetto, come scismatici e scomunicati e quindi deposti dal concilio. Il concilio pisano, che proclama a questo punto la sede vacante. Concilio Pisano proclama la sede vacante e, essendo sede vacante, passa a eleggere un papa legittimo, così pensano loro, che di fatto deve porre rimedio alla crisi che si sta manifestando. E questo papa legittimo viene eletto nella figura dell'arcivescovo di Milano, che prende il nome di Alessandro V. Quindi Alessandro V è eletto a Pisa nel 1409, per la precisione il 26 giugno 1409. A questo punto si ha una situazione folle. Alessandro V era l'arcivescovo di Milano, ma era di origine cretese, greca. Si chiamava Pietro Filargis, quindi era un greco che si era venuto a trovare arcivescovo di Milano e viene scelto per fare il Papa. Ma la situazione è che il concilio, lui sì, scismatico e acefalo, il legittimo e scorretto di Pisa, aveva fatto questo terzo Papa, ahimè, non solo non risolve lo scisma, ma soprattutto lo aggrava, perché gli altri due papi, Gregorio e Benedetto, rimangono al loro posto, hanno la loro corte e lasciano assolutamente il potere, né accettano di essere deposti. Quindi, di fatto, si passa da due papi, che era già una tragedia, a tre papi, che era una tragedia ancora più grande. E è interessante questo fatto. Una falsa soluzione non può mai portare qualcosa di buono, nemmeno apparente. Dio confonde la superbia di questi conciliaristi, manda a vuoto il loro progetto e di fatto fa sì che i papi si moltiplichino e diventano tre. Voi capite che la cosa quindi a questo punto raggiunge il parossismo della gravità della crisi, perché si hanno tre obbedienze, tutte e tre che presumono di essere legittime. Va notato che a Pisa si ha qualcosa di folle, perché sul piano logico, se Gregorio, Papa Romano, fosse stato vero Papa, di fatto lo rimaneva anche dopo la scomunica. Cioè, i due papi vengono scomunicati presumendo che nessuno dei due sia Papa. Ma allora vale il principio logico che se era Papa, la scomunica nulla poteva, era vuota, vana, la sede non era vacante e rimaneva papa anche dopo la deposizione. Se invece non lo fosse stato, se non fosse stato papa, non sarebbero stati cardinali gli elettori di Alessandro V, perché erano stati fatti cardinali da Papa Gregorio o dall'altro papa ritenuto non papa. Per cui, come dire, anche sul piano logico, questa soluzione di Pisa è semplicemente folle, perché si contraddiceva. I cardinali che dichiaravano non papi i papi Avignonese Romano, con ciò dichiaravano se stessi non cardinali e quindi inabili a eleggere un nuovo papa. Vedete come le cose, quando non sono fatte rispettando la logica, portano sempre a frutti perversi. Ma il Concilio di Pisa ci mostra una cosa molto interessante, che è anche, direi, molto attuale, molto coerente con il nostro tempo, che ci obbliga a ricordare il famoso principio canonistico e teologico summa potestas a nemine iudicato, cioè la somma potestà, la somma autorità da nessuno può essere giudicata. E come nell'ordine temporale il sovrano è legibus solutus, nel senso che non può essere sottoposto a giudizio da giudici ordinari per nessun motivo, perché è lui la fonte stessa del diritto e della giustizia, ci si può proteggere da lui e ci si può, se compie cose che andassero contro la legge naturale o contro la legge della Chiesa, allora diventa legittimo al limite insorgere, proteggersi, sottrarsi all'obbedienza. Ma di per sé, in via ordinaria, il re non può essere giudicato in base alle leggi che lui stesso emana, perché la fonte della legge è superiore alla legge positiva che promulga. Ma a maggior ragione questo va nel campo della Chiesa, perché se i re possono però essere giudicati dalla Chiesa, dal Papa, che può scomunicare i sovrani, in quanto autorità superiore a quella temporale dei re e dei principi, e a maggior ragione il discorso sulla impossibilità di giudicare il Papa vale appunto per la Chiesa, per il Papa essendo la summa potestas della Chiesa, essendo la fonte stessa dell'autorità della Chiesa, del potere di giurisdizione che scende dal Papa sui vescovi, dai vescovi sui sacerdoti, non può essere sottoposto a giudizio. Si intende, qui va fatto questo chiarimento, a giudizio giudiziale, cioè a un giudizio che sottopone, come dire, a procedimento, a processo, a una valutazione formale l'autorità del Papa o la figura del Papa. Può essere giudicato moralmente o dottrinalmente, nel senso che si possono giudicare i suoi atti e laddove in coscienza questi atti risultino un suddito nemico della dottrina, della verità cattolica, della morale cattolica o del dogma, il fedele ha il diritto di sottrarsi all'obbedienza e di, come dire, non seguire un ordine papale ingiusto e di giudicare quel papa come, per esempio, in quel caso, portatore di errori o eresie. Ma si intende che questi atti sono atti posti non con un atto magisteriale, sono atti che il Papa pone come dottore privato, per esempio. Allora, è chiaro che in questo caso sì, si giudica il Papa, ma non lo si giudica giudizialmente, cioè non lo si sottopone a un procedimento e non lo si può sottoporre a una sentenza e a una pena, perché appunto un giudizio giudiziale sul Papa può essere dato solo ex post, dopo la fine di un pontificato dalla Chiesa che con la sua suprema autorità può pronunciarsi eventualmente su atti compiuti da un pontefice, non come pontefice, ma come dottore privato. Perché un atto di vero magisterio, di magistero pieno, che rispetta i canoni degli atti di magistero, di per sé è preservato dall'errore e non è passibile di giudizio da parte del suddito. Quindi, in fondo, Pisa ci aiuta a ricordare i pericoli estremi del conciliarismo, che in fondo sono pericoli che, pensiamo all'oggi, dove la Chiesa è percossa da una crisi dottrinale terribile, che spesso sembra provenire dalle massime autorità della Chiesa. Ebbene, ma la lezione che viene dal Concilio di Pisa è questo, che nemmeno nel caso della più grave crisi che l'autorità stessa sembri scatenare e promuovere, nemmeno in quel caso si può pensare di sottoporre a un giudizio giudiziale il pontefice e si può immaginare di dichiarare la sede vacante o il papa non papa, papa falso, papa non veramente tale, perché si potrebbe, piacciono o no, nell'eresia conciliarista, nel gravissimo errore e nell'eresia conciliarista. Quindi, in fondo, il Concilio di Pisa ci ricorda già questo grandissimo errore, che è sempre attuale, che può sempre tornare nei momenti di crisi della Chiesa. Quando la crisi è profonda e il Papa sembra esserne l'origine prima, bisogna distinguere il giudizio sugli atti del Papa dal giudizio giudiziale sul Papa. L'atto può essere giudicato, se non è un atto di magistero, come erroneo o eretico, ma questo non vuol dire che si ha la pretesa di sottoporre a giudizio il Papa, di pensarlo come deposto, come scomunicato, come sede vacante o come altre amenità di questo tipo, che non sta al fedele e nemmeno al Concilio interamente riunito dichiarare. Neppure il Concilio di tutti i vescovi della Chiesa può di per sé giudicare il Papa. Questa è una cosa importantissima che forse è il caso di ricordarci pensando anche all'oggi. Con ciò io vi ringrazio, abbiamo visto l'essenza del Concilio di Pisa, siamo pronti la volta prossima a parlare del Concilio di Costanza che porrà fine allo scisma d'Occidente. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.